Bene.
Allora, torniamo a noi, nel senso che dobbiamo continuare quello che abbiamo iniziato. L'argomento è, come dice la Mishnah nel Pirkei Avot, adesso ve ne porto un'altra. Ah, mi sono ricordato, in tanti avete chiesto su YouTube di quale libro si tratta. Io non ho capito subito la domanda, perché avevo portato la settimana scorsa il Pirkei Avot in italiano. Ok, ho risposto su YouTube, per qualche motivo non sono simpatico a YouTube, non ha caricato la mia risposta e quindi... se volete, ho trovato su Amazon questo libro. Si chiama Le massime dei padri, oppure Pirkei Avot, scrivetelo in italiano, Pirkei Avot, Le massime dei padri, tradotto e illustrato in italiano, un bellissimo libro, vi arriva a casa in 24 ore. Compratelo.
Dica la casa editrice perché immagino ce ne siano tanti su Amazon.
Eccolo, ce l'ha.
Ma
Argentina.
ce l'ha Roma, Roma ce l'ha Piazza Bologna.
È possibile la Giuntina?
Non lo so, non ce l'ho qui, però se
Ma
non, se non
vedo
dice la
che
casa editrice.
l'editorio ci sta facendo vedere il libro.
Edizione Weiss, Giuntina.
Giuntina, ok.
È spettacolare con.
Sì.
Veramente eccezionale.
Veramente è stato fatto un ottimo lavoro. Quindi abbiamo questo merito di poterlo studiare in modo molto chiaro perché è tradotto in alto livello e specialmente illustrato molto bene. C'è un'altra Mishnah in Pirkei Avot che volevo proporvi questa mattina. La Mishnah dice: Ha'ose mitzvah achat, konelo praklit echad. Veaose avera achat, konelo kategor echad. Spero di non sbagliare. La Mishnah finisce: Teshuvah umaasim tovim ki tris bifnei apur anut. Traduco così come viene. Allora, chi fa una mitzvah acquisisce un difensore, un protettore, chiamiamolo così. Chi invece fa una trasgressione acquisisce un accusatore. La Mishnah conclude e dice che la teshuvah e le buone azioni sono come uno scudo che ci proteggerà dalle conseguenze dei nostri errori. Di che cosa sta parlando la Mishnah? I Chachamim dicono chiaramente che quando una persona fa una mitzvah crea un angelo. Quando una persona fa una averah crea un angelo. Ora, quello che ci sembra un po' strano è che noi sappiamo che gli angeli li ha creati Hashem. Infatti noi sappiamo che prima di aver creato l'essere umano, che è stato l'ultimo nella catena della creazione, prima ha creato gli angeli. Se ricordo bene, gli angeli sono stati creati giovedì, potrei sbagliare. Quindi sicuramente un giorno prima dell'essere umano, un giorno prima di Adamo e Havà. Ma noi sappiamo che gli angeli li ha creati lui, quindi c'è l'angelo Michael, in italiano lo chiamano Arcangelo Michael, poi Gabriele, poi tutti gli altri angeli che noi conosciamo e non conosciamo, ce ne sono infiniti, ognuno chiaramente ha il suo nome, ognuno chiaramente ha il suo scopo. HaKadosh Baruch Hu ha creato gli angeli come un re si fa circondare dai suoi servitori, dai suoi consiglieri, eccetera, eccetera. Ora però la Mishnah ci dice che quando noi facciamo una mitzvah creiamo un angelo, significa che anche noi abbiamo la capacità di creare angeli. E se vogliamo mettere questi angeli vicino agli angeli che ha creato Hashem, sicuramente non sono uguali né in qualità, come ha detto il Tanya, né in forma e né in sostanza. La risposta è: dobbiamo fare di tutto per creare degli angeli che siano adeguati, che siano idonei sia in forma che in sostanza. Molto più importante la sostanza, e per questo noi stiamo studiando questo capitolo che ci spiega che quando noi studiamo Torah, O facciamo una mitzvah, innanzitutto dobbiamo decidere se lo facciamo perché vogliamo trasformare questa mia azione in qualcosa di spirituale, quindi lo faccio perché Hashem mi ha chiesto di farlo, oppure perché ho dei secondi fini e quindi non diventa spirituale. E quando lo faccio perché diventa spirituale, quanta anima ci ho messo, quanta passione, quanto entusiasmo. Quanto amore, quanto timore, tutto quello che è dentro di me, nella mia anima che è spirituale, può creare la mia anima qualcosa di spirituale. Se invece io faccio una mitzvah come un robot, per routine, senza neanche accorgermi di averla fatta, la mitzvah è fatta, vuol dire che ho creato semplicemente il corpo dell'angelo, ma l'anima dell'angelo, poverino, è molto molto debole. Se siamo riusciti a metterci un po' di anima. Per questo che dobbiamo fare Teshuvah, per questo che la Mishnah dice chi fa una mitzvah acquisisce un difensore, chi fa una verà un accusatore. Teshuvah e buone azioni sono come uno scudo davanti alle conseguenze. Pur'anut vuol dire davanti a alla negatività che mi sono calamitato addosso. Cosa c'entra la Teshuvah? C'entra la Teshuvah perché anche quando faccio una mitzvah potrei dover fare la Teshuvah. Perché? Perché molto spesso facendo le mitzvot nel modo sbagliato ho creato un angelo sbagliato, cioè l'angelo è un angelo, però deve essere riparato anche lui. Io ricordo molto bene quando ero bambino, noi avevamo un maestro che è stato un maestro che solo noi, com'è la canzone? Ce l'abbiamo solo noi, così cantano i giovani. E ho meritato di essere cresciuto a Milano, avevamo Rav Rodal come maestro, e lui quando ci insegnava qualcosa, non solo ce lo insegnava a voce, ma ci proiettava nella situazione che ci stava insegnando. E questo l'ha fatto con tutto il Chumash Bereshit che abbiamo imparato con lui, la Mishnah, che c'erano le discussioni tra i Chachamim, praticamente trasportava nella yeshiva dove Hillel e Shammai discutevano. O se studiavo il Chumash che Yosef è stato venduto dai fratelli o che la moglie di Potifar voleva approfittare, noi abbiamo vissuto proprio questa cosa. E mi ricordo che lui ci aveva anche creato questa atmosfera in cui noi creiamo degli angeli con le nostre mitzvot e lui ci faceva vedere come sono gli angeli. Se noi facevamo una mitzvah senza essere concentrati, senza essere trasportati dalla mitzvah, mi ricordo che lui si trascinava la gamba, l'angelo senza gamba, l'angelo senza braccio, camminava così proprio. E c'era l'angelo senza testa. E perché? Perché un bambino deve cercare di materializzare quello che sta studiando, di concretizzare quello che il maestro gli insegna, altrimenti rimangono concetti astratti. Lui è stato un fenomeno nel riuscire a trasmettere quello che ci stava insegnando. Chiaramente non si è inventato nulla. Chiaramente se ce l'ha insegnato in questo modo è perché è realmente così. Ce lo dice la Mishnah nel Pirkei Avot, che anche quando faccio una mitzvah potrei dover fare teshuvah sulla mitzvah che ho fatto perché ho creato un angelo. Questo angelo dovrà essere il mio protettore, perché un angelo sia il mio protettore deve essere un angelo all'altezza. Settimana scorsa vi avevo accennato alla storia di Rabbi Levi Yitzchak di Bardichev, però non avevo trovato il testo e quindi me lo sono segnato, vediamo se lo trovo. Mi sono anche fatto aiutare, eccolo qua. Allora, abbiamo detto che i suoni dello shofar hanno dei nomi e questi nomi nelle abbreviazioni fanno così, Kuf, Shin, Reish, Kuf. E E Rabbi Levi Yitzchak di Berdichev ha chiesto con una preghiera speciale dal suo cuore ad Hashem dopo aver suonato lo shofar, che dato che gli angeli che sono stati creati dal suo suono dello shofar sicuramente non sono all'altezza da proteggerci da tutte le accuse nel giorno del giudizio, allora ha chiesto che si presentino gli angeli che sono stati creati dalla fatica e dal rumore delle donne prima di Pesach nel pulire la loro casa, e lui ha usato queste quattro lettere con le parole in Yiddish. Eccolo qua. Sì, eccolo qua. Allora noi abbiamo qua David che ci aiuta. Allora la Kufa ha detto Kratzen, giusto? Kratzen vuol dire grattare. Shaben vuol dire sbucciare, quindi la Shin. Poi abbiamo la Reish, Raiben, che significa con la
O te, o te.
come si dice in italiano? Grattare, esatto.
Sì.
E l'ultima è Kasheren, che vuol dire kasherizzare. Quindi le donne prima di Pesach che cosa fanno? Sì, però sono due parole simili. Abbiamo detto Kratzen vuol dire grattare. Kratzen vuol dire togliere, quindi togliere, sbucciare, grattare e kasherizzare sono quattro cose che si fa prima di Pesach, e queste cose creano dei malachim, e questi malachim sono dei malachim in ottima salute. Perché? Perché le donne qui possono testimoniare che quando loro puliscono la casa lo fanno con tutta l'intenzione che serve, non lo fanno così giusto per fare. Quando pulisco la cucina lo faccio veramente, e magari io riuscissi a fare una mitzvah con la stessa determinazione che mi serve per pulire la casa. E quindi Rabbi Levi Yitzchak di Berdichev ha detto: quegli angeli lì sono sicuramente più forti di quelli che noi facciamo, che noi creiamo quando facciamo le mitzvot, e quindi che vengano loro a difenderci in un giorno così critico come il giorno di Rosh Hashanah. Da tutto questo abbiamo imparato che è proprio così: noi creiamo degli angeli e noi dobbiamo dare il massimo della concretezza, della sostanza ai malachim, perché possano avere la forza per poter difenderci e proteggerci e fare da difensori quando noi avremmo bisogno di loro. Va bene, andiamo avanti. Un'ultima cosa che volevo dire, un po' lunga, no, facciamola velocemente. Noi sappiamo che abbiamo la mitzvah di confessare le nostre malefatte. Ad esempio, a Yom Kippur abbiamo nel Sidur 10 volte nel giorno di Kippur questa confessione che noi dobbiamo pronunciare, dobbiamo recitare. È abbastanza lunga, ma è la mitzvah del giorno. Ma non solo a Yom Kippur, quando una persona ha commesso un errore, in ogni momento della giornata lui ha il dovere di parlare con Hashem e dire: Hashem, ho combinato questo guaio, perdonami. Adesso la domanda è: Hashem, quando io combino un guaio, Hashem lo sa, perché viene registrato nella mia anima, perché glielo devo dire? E Chachamim ci insegnano che prima di fare la confessione devo essere pentito, perché se io confesso ma non sono pentito, quindi ti chiedo scusa per quello che ho fatto, e mentre lo dico sto pensando in che modo lo rifaccio la prossima volta. Ho mangiato qualcosa che non è kasher e dico a Hashem: ti chiedo scusa per aver mangiato i frutti di mare, ma la prossima volta ci metto lo pepe. Mentre lo dico, penso a come lo farò. Chiaramente questa non si chiama teshuva, e questa confessione non arriva da nessuna parte, rimane qui nel mondo fisico e nessun angelo lo prende e lo porta. Quindi il Rambam ci insegna che per poter fare la confessione devo prima essere pentito, che si chiama Harata alavar, Kabbalah alatid. Pentimento del passato e accettazione per il futuro di non cadere più in questo errore. Bene. Detto tutto questo, arrivo al punto in cui posso fare la confessione. Posso dire con la mia bocca, Hashem, ho combinato questo guaio. La domanda è perché devo dirlo? La risposta è molto semplice. Quando io ho avuto il desiderio di fare una trasgressione, questo desiderio ha creato l'anima dell'angelo. Però l'angelo ancora non esiste, c'è solo la sua anima, c'è solo la sostanza. Ma non c'è l'asino, scusate, non c'è l'angelo concretamente. L'asino è quello che trasgredisce. Quando però l'azione fisica viene portata a termine, ho creato anche il corpo, se così si può dire, la forma dell'angelo. Quindi ho un angelo con forma e sostanza creati da una mia trasgressione. Ora io devo fare teshuva. Fare teshuva significa eliminare questa creatura che è frutto della mia scelta. Quindi la prima cosa che devo fare è pentirmi. Quando mi sono pentito di aver avuto un desiderio di fare questa trasgressione, ho eliminato l'anima dell'angelo. Ma la forma c'è ancora perché l'azione è stata fatta. Quindi cosa devo fare? Hashem ci dà un regalo e ci dice: tu dillo con la tua bocca, e siccome stai facendo una mitzvah nel dire qualcosa che tu hai commesso, questo io te lo considero come antidoto della forma dell'angelo che è stata creata. Quindi chiedo scusa un attimo. Quindi abbiamo detto due cose: l'angelo ha forma e sostanza, la sostanza è stata creata dal desiderio e la forma è stata creata dall'azione. Io devo eliminare questo mio angelo accusatore. Si dice in italiano il PM, no? Il PM è il pubblico ministero. Che cos'è il pubblico ministero? Quello che viene ad accusarti. Io con ogni avverà che ho fatto ho creato un PM personale che mi accusa specialmente a Rosh Hashanah, ma tutti i giorni della mia vita e devo liberarmi di questo peso. Quindi cosa devo fare? Devo capire che ho mancato di rispetto nei confronti della volontà di Hashem e ho trasgredito alla sua richiesta, e quindi questa cosa mi porta a dispiacere. Il dispiacere e il pentimento eliminano la sostanza dell'angelo. E dirlo con la bocca, che è un'azione, elimina la forma dell'angelo. Quindi io con la Teshuvah mi sono liberato completamente di questo angelo accusatore. Se così è nei confronti delle trasgressioni, e così nello stesso modo anche quando faccio una mitzvah. Quando faccio una mitzvah perché ho il desiderio di fare la volontà di Hashem, allora ho creato la sostanza dell'angelo, e quando faccio la mitzvah ho creato la forma dell'angelo. Ma fra i due chi vale di più è sempre la sostanza, che è quello che dà la forza al Malach. La forma è chiaramente la cosa più debole fra le due. Ci sono persone che fanno delle mitzvot senza mai fare delle mitzvot, ha tantissima voglia di fare una mitzvah, ma poi non la fa. Quindi ha creato tanta sostanza, ma non c'è forma. Quindi questa sostanza, l'anima, non ha un corpo dove vestirsi. Devo fare la mitzvah fisicamente per dare a questa mia volontà, che è bellissima, di fare una mitzvah, un involucro, un vestito per completarlo. Nello stesso modo. Ci sono persone che fanno le mitzvot fisicamente, ma non mettono nessuna emozione, nessun trasporto, nessuna emozione. E quindi creano soltanto una forma con poca o nulla sostanza. Quindi, sia nel male che nel bene, funziona così. Quello che non ho puntualizzato è che il motivo per il quale quando io faccio nel Siddur il Vidù e la confessione, scopro che è stato scritto in ordine delle lettere dell'alfabeto. Con la Aleph o Ashamnu, con la Bet o Bagadnu, con la Gimel o Gazalnu, e così via fino alla Taf. Perché le 22 lettere dell'alfabeto? Perché per poter pensare di fare una trasgressione ho usato il pensiero si usa con le lettere. Per poter fare da antidoto a questo angelo accusatore devo anche usare le stesse lettere del pensiero che ho avuto. Quindi i Chachamim ci hanno elencato 22 modi. 22 trasgressioni, 22 errori che una persona può fare con tutte le lettere dell'alfabeto, così sono sicuro che qualsiasi parola io ho pensato nel desiderare di fare questa trasgressione sia stata inclusa nelle 22 parole in cui io ho confessato e così ho completato definitivamente l'eliminazione dell'angelo malvagio che è stato creato dalle mie azioni malvagie. Adesso abbiamo imparato che ogni cosa che noi facciamo crea degli angeli, quindi non solo Hashem crea degli angeli, ma anche noi abbiamo questa capacità. Detto tutto questo, continuiamo a leggere due righe del Tanya perché è esattamente lì dove ci troviamo. Settimana scorsa abbiamo letto la nota, io direi di ritornare saltando la nota perché la nota era una parentesi per poter continuare. Eccolo qua, riga 14. Torniamo a parlare del libro di Rabbi Chaim Vital, l'allievo della Arizal, il più grande tra i cabalisti. Riga 14. Perciò Rabbi Chaim Vital di benedetta memoria scrisse nel suo libro Sha'are Nevuah, Porte della profezia, capitolo 2, che dallo studio della Torah senza Kavanah, chi studia Torah senza la giusta intenzione, hanno origine angeli del mondo dell'azione, il mondo più basso che c'è. E dice che tutti gli angeli hanno sia sostanza sia forma. Quindi non esiste un angelo che gli manca una delle due. Esattamente come noi siamo composti da corpo e anima, gli angeli sono composti da forma e sostanza. Invece la Torah che è stata studiata effettivamente per altri scopi, se invece una persona ha studiato Torah proprio perché vuole diventare saggio in modo che la gente gli dia onori, non ha nessuna intenzione di trasformare questo studio di Torah in qualcosa di spirituale. Non gli interessa. Non ho nessun interesse, nessun piacere di fare una mitzvah. Però la
Quindi
Torah
potrebbe dirmi il capitolo? Scusi, non me lo ricordo più.
40.
Grazie, scusi.
Con piacere. E quando una persona dice a me non interessa la spiritualità che c'è nello studio della Torah, a me interessa la saggezza, la profondità, mi interessa allenare la mia mente e quindi studio Torah. Questa Torah chiaramente non si trasforma in nulla di spirituale, non si trasforma in mitzvah, si chiama Torah studiata per altri scopi. Leggiamo riga 20. Come ad esempio col proposito di diventare un sapiente o simile, non sale affatto in alto, nemmeno alle Echalot. Alle Echalot significa lì dove dimorano gli angeli e le anime, dalle dimore degli angeli della Kedushah, della santità, ma rimane qua giù in questo mondo materiale che è la dimora delle Kelipot, la dimora delle forme di vita impure. Quindi lui ha, se si può dire, impurificato la Torah. Andiamo avanti, la riga 6. Secondo il commento dello Zohar a proposito del versetto, adesso qui il Tanya ci porta allo Zohar. Lo Zohar commenta un pasuk, un versetto di Shlomo HaMelech nel libro Kohelet. Shlomo HaMelech dice una frase molto conosciuta. Ma itron la Adam bechol amalo sheyamol tachat ha-shemesh. Quale profitto ha l'uomo di tutta la fatica e di tutto lo sforzo che fa sotto il sole? Quando uno studia questo pasuk, nel modo semplice dice ok, sotto il sole vuol dire andare a lavorare. Vuol dire fare tutte le cose che si chiamano le cose fatte sotto il sole, le cose terrene. Però quando io studio Torah, sicuramente lo studio della Torah è qualcosa di spirituale, perché la Torah è superiore alla creazione fisica dell'universo, del sistema solare, di tutti i pianeti. Quindi chiaramente Shlomo HaMelech non intende la fatica nello studio della Torah, intende la fatica di andare nei campi a spaccare le pietre per seminare e per raccogliere. E invece lo Zohar ci dà una interpretazione molto più reale, molto più profonda di quello che noi potevamo capire da soli. Cosa dice lo Zohar? Cosa dice Rabbi Shimon Bar Yochai? Commento che dice: nemmeno dalla fatica dello studio della Torah, se egli lo compie per la propria gloria, intende dire che studiare Torah è una fatica, può essere una fatica. Ma questa fatica rimane sotto il sole. Cosa vuol dire rimane sotto il sole? Vuol dire che rimane nel mondo terreno. Perché se una persona studia Torah per la propria gloria, per i propri onori, questo studio della Torah rimane sotto il sole. E poi l'autore del Tanya, per concludere questa idea, ci porta al Talmud. Il Talmud ci racconta una storia particolare. Se ricordo bene, era Rabbi Yossi, figlio di Rabbi Elazar, se ricordo bene. Nel Talmud racconta che questo Rabbi Yossi ha avuto un malore e questo malore l'ha portato ad una morte clinica, dal quale però si è svegliato. E quando si è svegliato ha visto suo papà vicino al suo letto e lui ha aperto il cuore. Ha detto: papà, sono andato su e mi hanno rimandato giù. Dovete sapere che non è né il primo né l'ultimo. Tante lezioni fa abbiamo toccato questo argomento, abbiamo avuto anche testimonianze da parte vostra, mi avete raccontato delle cose molto interessanti. Il Talmud ci racconta che Rabbi Yossi ha raccontato a suo papà. Il papà era molto interessato, gli ha chiesto: cosa hai visto? Ha detto: ho visto il mondo alla rovescia, Olam Hafuch Raiti. In che senso il mondo alla rovescia? Dice: molto semplicemente, le persone che in questo mondo sono rispettate per la loro gloria, per la loro ricchezza, e quindi dice: le persone che qui sono in alto, sopra, sono molto in basso, e le persone qui che sono in basso, sopra, sono molto in alto, nel senso che in cielo danno importanza alle persone umili, alle persone modeste, alle persone che non fanno come si dice?
Sfoggio.
Sfoggio
Sfoggio.
si dice in italiano? Ok. Delle proprie azioni, e quindi lì il mondo è alla rovescia. Qua arriva una persona che ha fatto un'impresa, tutti a corrergli dietro, questa persona invece è molto benestante, tutti a corrergli dietro, questa persona è una persona che ha studiato tanto, tutti a corrergli dietro, invece in cielo è esattamente il contrario. Le persone che qua sembrano insignificanti, perché sono delle persone con grande valore, ma il più grande fra tutti i valori che hanno è la umiltà, è la modestia, quindi in cielo sono considerati la cosa più importante. Poi ha detto anche altre cose. Una delle cose che ha detto: ho sentito una voce, un eco, che diceva: Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado, che significa: felice colui che viene qui con nelle sue mani ciò che egli ha studiato. In altre parole, bisogna far sì che la Torah che abbiamo studiato e le mitzvot che abbiamo compiuto nella nostra vita ci seguono nel cielo e non rimangano qua in questo mondo. E quindi questa è l'eco, la voce che ha sentito nei cieli quando ha avuto questa esperienza di morte clinica. Leggiamolo insieme. Questo è anche il significato dell'affermazione, riga 11: felice colui che viene qui con nelle sue mani ciò che egli ha studiato. E precisamente il Tanya ci spiega cosa vuol dire che viene con quello che ha studiato, con ciò che ha studiato e non è rimasto qua giù in questo mondo. Se non è rimasto qua giù in questo mondo, la persona è molto molto fortunata. Ora il Tanya ci deve spiegare una cosa, perché tu mi hai detto che una persona può studiare Torah e la Torah riviene inglobata dalle forze negative e impure che si chiamano Kelipot in questo mondo qua. Com'è possibile? La Torah è la parola di Hashem e la parola di Hashem per forza è divino. E quindi quando io pronuncio una frase della Torah, automaticamente si trasforma in divinità, perché la Torah è Hashem. E quindi io ho la possibilità di impurificare la Torah, questo è quello che mi stai dicendo. Io non posso accettare un'idea simile, perché la Torah per definizione è la volontà di Hashem, la saggezza di Hashem, la Kedushah di Hashem, e quindi non può rimanere qua in questo mondo. Solo per il fatto che io mi sono scomodato e ho studiato e ho pronunciato parole di Torah, questo stesso dovrebbe darmi la garanzia che la Torah va in cielo. E il Tania ci dice, purtroppo non è così. Leggiamo insieme. Ora, non confondiamoci a credere che io posso trasformare la Torah in Kedushah, perché la Torah non è santa da sé. Riga 16. Di certo, la Torah ed Hashem, il santo benedetto egli sia, sono assolutamente una cosa sola. Non sbagliamo a credere che io posso pensare che la Torah è una cosa, un libro come tutti gli altri libri, che io decido se studiandolo lo faccio diventare un libro sacro. La Torah è un libro sacro per definizione. In altri capitoli il Tanya ci ha spiegato come è stata definita la Torah, dato che la Torah è la volontà di Hashem, dato che la Torah è la Chochmah di Hashem, la saggezza di Hashem. Hashem con la sua saggezza e con la sua volontà sono una cosa sola. Quindi Hashem con la Torah sono una cosa sola. E dice David HaMelech nel Tehilim che Hashem è molto vicino a chi lo chiama. Ma come si fa a chiamare Hashem? Con la Torah. Lo diciamo due volte al giorno almeno, Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikra'uhu ve'emet. Hashem è molto vicino a chi lo chiama veramente, con la verità. Il Tanya ci dice, la parola emet si riferisce alla Torah. L'unica cosa vera che c'è in questo mondo è la Torah. La parola di Hashem è l'unica cosa vera. Quindi quando io studio Torah, che è la parola di Hashem, quindi è la verità, sto chiamando Hashem. Ora, quando io so tutto questo, non puoi dirmi che io, quando studio Torah, posso far sì che la Torah venga impurificata. Allora il Tanya deve puntualizzare qualcosa. Leggiamo. Di certo la Torah ed il Santo Benedetto egli sia sono assolutamente una cosa sola, poiché egli e la sua volontà sono una cosa sola. E perciò il Santo Benedetto egli sia riempie ugualmente tutti i mondi, che tu ci sei, che tu non ci sei, che tu fai mitzvot, che tu non fai mitzvot. Ti sta dando a te l'opportunità, ti sta facendo a te un regalo, ti sta premiando a te se fai la scelta giusta. Ma in realtà, la vera verità è che Hashem è qua comunque, e che Hashem splende e riempie tutti i mondi nello stesso modo, che tu fai le mitzvot o non fai le mitzvot, che tu trasgredisci alle comandamenti della Torah o non trasgredisci. E quindi, chiede il Tanya, i mondi non hanno tutti la stessa dignità? E le differenze sono dovute, secondo me c'è un punto di domanda che doveva essere un po' prima, è caduto in basso. Va bene. Qui dice così. In due parole ve lo spiego e poi lo leggiamo insieme. Quello che vuole dire così è che la Torah è chiaramente Kodesh, la Torah è chiaramente la parola di Hashem, però quando io pronuncio la Torah con la mia bocca, è la mia bocca fisica che sta pronunciando la Torah. E quindi io scelgo se trasformare la mitzvah, lo studio della Torah, tutto quello che faccio, sono io che scelgo se farlo perché Hashem me l'ha chiesto, e quindi la mia bocca e la mia voce, il mio fiato, il mio pronunciare le parole di Torah si trasformano in Kedushah oppure no? La Torah chiaramente è una cosa sola con Hashem. Non discuto su quello, sto discutendo se quello che io faccio con la mia fisicità viene inglobata, viene inclusa nelle parole della Torah oppure rimane giù in questo mondo. Mi sono spiegato? Se volete ve lo ripeto. Ora io per poter fare una mitzvah ho bisogno del pensiero, della parola e dell'azione. Pensiero, la parola e l'azione sono tre vestiti che la mia anima usa per potersi esprimere in questo mondo. Il pensiero è il vestito più vicino all'anima, la parola è quello intermedio e l'azione è quello più lontano. Ma quello che conta in questo mondo in realtà è l'azione. Ora, quando io faccio una mitzvah, l'azione è fisica e un'azione fisica non ha, non è santa, a meno che io non decido di farla diventare santa. Non è divina un'azione, a meno che io non decido che questa cosa diventa divina. Non sto discutendo che i tefillin o la mezuzah o le candele di Shabbat o la mitzvah della challah, tutte queste cose sono definizioni divine, sono la volontà di Hashem. Sì, ma che questi tefilini io li metta nel modo giusto, nel momento giusto, con la giusta intenzione, questo decido io. Anche nello studio della Torah è così. Io studio Torah perché voglio unirmi con Hashem, diventa divino. Studio Torah per secondi fini, studio Torah per la mia gloria, il mio studio rimane qua in questo mondo. Ok, volete aggiungere qualcosa? Volete esprimere una vostra opinione? Volete chiedere? Volete approfondire? Volete che vada avanti? Fatevi sentire un attimo.
Rav, buonasera a tutti.
Buonasera.
Volevo sapere una cosa, quando creiamo questi angeli positivi o negativi, gli angeli negativi possono dominare anche il nostro corpo, cioè abitare nel corpo della persona.
Sei andata un po' lontano.
Ah.
Loro possono influenzare le nostre scelte, ma gli angeli non entreranno mai dentro il corpo di una persona perché per loro non è sicuramente piacevole, così come non lo è per l'anima, entrare in un corpo. L'anima entra in un corpo perché è un decreto divino. L'anima entra in un corpo contro la sua volontà. Infatti, sempre il Pirkei Avot, nel capitolo 5, credo alla fine, dice: contro la tua volontà sei stato creato, contro la tua volontà sei nato. Perché? Perché nessuna anima vorrebbe farsi rinchiudere in questa gabbia di matti che è un corpo umano. L'anima è una cosa talmente pura, talmente libera, che non c'è punizione più grande, ma sa che per poter portare a termine la volontà di Hashem deve scendere in questo mondo fisico e vestirsi in un corpo umano per poter fisicamente convincere il corpo e l'anima animalesca ad accettare la volontà di Hashem e fare le mitzvot. È un compito molto difficile, molto pesante. Ora, gli angeli questo sicuramente non lo vorrebbero fare se non sono forzati, ma non succede. Quindi, quello che tu forse intendevi era un concetto che si chiama Dibuk, ma il Dibuk non c'entra con gli angeli, c'entra con le anime. Ci sono delle anime che sono sofferenti, per poter eludere la sofferenza, per poter rifugiarsi dalle sofferenze del mondo a venire, trovano rifugio nei corpi che prendono in prestito. Ma non è perché loro sono felici di stare qua dentro un corpo, semplicemente è dato che non riescono a sopportare la sofferenza per le conseguenze delle loro azioni, allora prendono trovano rifugio nel mondo fisico. Perché? Perché nel mondo fisico l'anima non è giudicata. È giudicata soltanto quando esce dal corpo. Quindi gli angeli positivi, gli angeli negativi possono accompagnare la persona, ma non faranno mai parte della persona. Quindi una persona che ha fatto tanti guai, tante trasgressioni, allora lui sarà sempre attratto e sempre indirizzato verso gli errori, perché gli angeli malvagi vogliono essere sempre più forti. Quindi cercano di deviarlo verso l'errore, mentre gli angeli delle mitzvot cercano di fare l'inverso. Questo succede e noi sappiamo che fino a 1000 anni fa noi facevamo una preghiera per gli angeli che ci accompagnano. Al punto che nella Shulchan Aruch c'è scritto che quando una persona va in bagno, deve chiedere agli angeli di rimanere fuori. Noi non lo facciamo più. Ai tempi della Mishnah, del Talmud, si faceva tutte le volte. Non lo facciamo più perché è un po' arrogante considerare se stessi talmente importanti da essere accompagnati dagli angeli. Ma in realtà è così. Noi venerdì sera torniamo a casa e quando il tavolo di Shabbat è preparato e le candele sono accese, c'è il profumo dei cibi di Shabbat e delle Chalot, noi diciamo Shalom Aleichem Malachei Asharet. Benvenuti a casa gli angeli servitori di Hashem che mi avete accompagnato a casa e quindi benedite me, la mia famiglia, il tavolo e poi chiediamo agli angeli di uscire perché adesso è arrivato il momento di fare le mitzvot che gli angeli non possono fare. Quindi siamo sicuramente accompagnati dagli angeli, questi sono angeli che o Hashem ce li manda oppure sono angeli che noi abbiamo creato, ma noi vorremmo che gli angeli che noi abbiamo creato non siano qui, siano sempre più su perché è lì che devono arrivare, significa che abbiamo fatto bene le mitzvot.
C'è da dire un po' scherzosamente, ma anche seriamente, che dalla lezione scorsa ogni volta che faccio qualcosa non apposta, o che non mi ricordo se l'ho detto oppure no, quello che ci siamo detti l'altra volta, vedo questi angeli, ho detto oddio. Sì, cioè, ma proprio no, prima non ti rendevi conto, adesso ogni volta vedo un angelo che o non ha le ali, o non cose, eccetera. Dico, ma dai, Marisa, concentrati. È così. È diventata una realtà, eh? No, cioè, non è.
Non confondiamoci, non dobbiamo fare le mitzvot per creare angeli. Noi dobbiamo fare le mitzvot perché Hashem ce l'ha comandato. Ma i Chachamim ci insegnano, dal Pirkei Avot in giù, che la conseguenza di una mitzvah è anche quella di creare un angelo. E la conseguenza di una verà è anche quella di creare un angelo, chiaramente un angelo malvagio, chiamalo demone, chiamalo come vuoi. Ma sono gli angeli che noi dobbiamo eliminare, è per quello che abbiamo bisogno di fare la teshuva. Se volete sapere che i cabalisti sono molto 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 impegnati ogni giorno in quello che si chiama il tikkun, e quindi la vigilia di Rosh Chodesh digiunano, e quindi stanno svegli tutta la notte, studiano Torah, si chiama tikkun karet, se o chas vechalila hanno fatto un errore, questo errore può essere considerato un errore talmente grave che stacca la neshama. Quindi, qual è la riparazione? Stare svegli tutta la notte e studiare Torah senza parlare. Noi lo facciamo una volta all'anno, lo facciamo la notte di Shavuot. Infatti, ce lo ripetono 1000 volte: la notte di Shavuot che stiamo svegli a studiare, non parlate, dovete solo dire parole di Torah. Le donne sono esenti da questa cosa. Ma vediamo che i cabalisti sono molto molto impegnati in questa cosa perché loro vivono nella parte più profonda della Torah e sanno che non è una cosa statica, fai una mitzvah, fai una verà, fai una mitzvah, fai una verà. No, no, c'è tutto un mondo, c'è un motore intero che sta funzionando e quindi se ci sono delle parti del motore che sono state create male, sono difettose, bisogna ripararle. E quindi tutti questi tikkunim che loro fanno Nel Beta Knesset Shabbat stiamo studiando già da diversi mesi il trattato Taanit che parla dei digiuni, dei digiuni, dei digiuni, dei digiuni. Ora noi non siamo una generazione che possiamo digiunare, quindi dobbiamo dare tzedakah, eccetera, eccetera, ma la riparazione è una cosa reale, no? Ma non dobbiamo essere concentrati perché non siamo a quei livelli. Quindi non dobbiamo essere concentrati agli angeli che abbiamo creato, nonostante che sembrerebbe che a casa tua ci sono degli angeli che si formano. O che stai fumando una sigaretta, o che, ma sembra che c'è. Oppure che stai studiando Torah con così tanta emozione che stai materializzando degli angeli.
No, no, è il vaporizzatore che va, no,
Angine, manifesto.
non c'è. Comunque non creo angeli che sono qua. Nel momento in cui la faccio che non va bene, vedo l'angelo che poveretto senza un braccio,
Ma lo
senza
vedi,
una palla.
ricordati che lo vedi con l'occhio della mente, eh? Non venirci a raccontare che vedi gli angeli, perché
No, con l'occhio della mente. Mi immagino che in quel momento io ho fatto questa cosa, ma si è materializzata rispetto a prima che si faceva e ok, passavi oltre, adesso diventa un po' più.
ho sentito una volta una lezione di Chassidut e ci spiegava che la Chassidut fa da conservante alla Torah e le mitzvot che noi facciamo. Cosa vuol dire da conservante? Vuol dire che protegge la Torah e le mitzvot. C'è gente che studia Torah, studia Torah, studia Torah, studia Torah, però quando tu hai studiato la Chassidut e hai capito qual è l'effetto dello studio della Torah, lo studi in un altro modo completamente. Ed è giusto così, questo è il senso. Questo è l'obiettivo dello studio della Chassidut. Quindi quando tu cammini in strada e vedi delle persone, tu non devi vedere delle persone, devi vedere delle anime che sono rinchiuse dentro dei corpi, ci sono delle anime felici, ci sono delle anime sofferenti. Quando vedi un albero, devi ricordarti che Hashem ha creato questo albero con la sua parola nei 6 giorni della creazione, questo è il figlio del figlio. Tu devi abituarti non a vedere un mondo fisico come sei abituato, ma bisogna abituarci a vedere il mondo come Hashem lo vede, con gli stessi occhi. E i tzaddikim lo vedono così. Infatti c'è un versetto del Teilim: Einei Hashem el tzaddikim. Gli occhi di Hashem sono posati sui tzaddikim. Ma la Chassidut spiega Einei Hashem el tzaddikim significa che Hashem regala i suoi occhi ai tzaddikim. Così come lui vede il mondo, così nello stesso modo anche i tzaddikim vedono il mondo. Lo vedono tutto spirituale. Anche se c'è un mondo materiale, ma loro non vedono questa cosa. Come una persona che vede. Un esempio un po' così, forse non lo dico. Una persona che vede sua figlia, chiaramente non ha un'attrazione fisica verso sua figlia, se è una persona sana di mente. Perché? Perché vede in sua figlia la sua continuazione, la sua anima, tutto quello che lui ha investito in lei, sa esattamente chi è. Non c'è assolutamente la forma, c'è soltanto la sostanza. Ma non riusciamo a avere questi occhi per tutto quello che noi vediamo che ci circonda. In realtà deve essere così sempre. Ogni cosa che vediamo dobbiamo essere concentrati nella sostanza. Io ho una persona davanti a me, ho un'anima davanti a me. Può essere alto, può essere basso, può essere giallo, verde, blu, non è quello che conta. Io sto comunicando con un'anima. Sto comunicando con, sono spirituale, comunico con qualcosa di spirituale. Il fatto che abbia gambe, braccia e un vestito firmato o non firmato è veramente insignificante. Abbiamo completamente dimenticato e perso questi valori e quindi siamo molto concentrati con tutto quello che luccica, con tutto quello che è firmato, con tutto quello che è alla moda. Ci siamo dimenticati chi c'è dentro. C'è dentro un'anima che è venuta qui perché ha un compito da svolgere. Bene, sono molto contento anche stasera del vostro silenzio e anche della vostra partecipazione.
Raf, scusami se ti interrompo. A proposito di silenzio, vorrei tirare giù questo muro. Vorrei fare una domanda, ma lungi da me che venga interpretata nella maniera sbagliata, e quindi mi sforzerò al massimo di farla in modo tale che sia il più chiaro possibile e di usare parole che non creino problematiche. Questo, diciamo, Questa creazione degli angeli crea indirettamente anche una ripercussione, chiamiamola così, dal punto di vista personale, perché se si ha una certa sensibilità, si soffre anche nel sapere di fare qualcosa che non va bene a livello personale. E si soffre anche nel vedere che altre persone possano commettere atti violenti piuttosto che cose brutte, diciamole così, ecco. Ora, sopravvivere per chi ha questo tipo di animo a queste, chiamiamole brutture, mi conceda questo termine fanciullesco, non è facile, perché per chi soffre di queste cose fa fatica. Non so se sono riuscito a spiegare in maniera leggera il concetto.
Per quello che ho detto prima, che non dobbiamo essere concentrati in questo tipo di argomento. Ho spiegato, i cabalisti sono molto bravi, loro non vengono intaccati nella loro felicità di servire Hashem per il fatto che hanno creato angeli al massimi livelli o meno, e quindi possono occuparsi di ripararli. Noi siamo ancora al livello che dobbiamo riuscire a convincere il nostro corpo a fare le mitzvot. Una volta che siamo così bravi e il nostro corpo si è sottomesso alla volontà dell'anima e d'istinto, ormai lui è diventato un servitore dell'anima e quindi un servitore di Hashem, allora possiamo iniziare a pensare alla riparazione e all'aggiustamento delle varie parti degli angeli del motore, come ho spiegato prima, che devono essere riparati. Dobbiamo fare una cosa alla volta. Allora tu mi chiederai allora perché stiamo studiando questi argomenti? Perché io voglio darti la possibilità di capire quanto importante è fare una mitzvah. Perché se io ti dico fai questo e non fare questo, e non ti dico quali sono i risvolti delle tue scelte, tu dirai va bene. Posso fare, posso non fare, oggi c'ho voglia, oggi non c'ho voglia. Ma quando io so che dietro tutto questo c'è un motore importantissimo, comunque sia, durante la tua giornata farai delle scelte. Ecco, cerca di farle sempre nel modo migliore, cerca di fare sempre le scelte migliori, di sbagliare il meno possibile. Perché? Perché stiamo creando angeli, o di qua o di qua. Vabbè, noi lo sappiamo, se ci comportiamo in un certo modo, siamo imitati. Ci comportiamo in un altro modo, siamo imitati comunque. Se una persona, cerca di essere una persona, adeguata, una persona consona, educata, si ritroverà in mezzo alle persone come lui. Se una persona vuole fare il mafioso, se una persona vuole fare il venditore di droga, si ritroverà in mezzo ai mafiosi o in mezzo ai spacciatori di droga. Alla fine le tue scelte ti portano sempre da qualche parte. Quindi sapere che le tue scelte ti portano a una destinazione ti aiuta a scegliere meglio. E quindi studiando il Tanya, che mi dice che non è soltanto fai le mitzvot, non fai le averot, ti stai trascinando o di qua o di là. Ma non sono a livello da dovermi già preoccupare se l'ho fatto bene, l'ho fatto meglio. Certo, fallo meglio ogni giorno perché calcola, realizza e comprendi che le tue azioni hanno un effetto. Sempre e comunque. Quindi abbiamo 120 anni di vita per migliorare, per fare le cose sempre un pochino meglio del giorno prima. Ma solo così.
Grazie.
Solo così siamo in grado di dare importanza alla Torah e alle mitzvot, altrimenti non saremo neanche in grado di misurare non solo l'importanza, il fatto che sia indispensabile per ognuno di noi essere sempre attivi, sempre concentrati nella missione che abbiamo in questo mondo.
Toda roba. Molto
Spero di essermi spiegato.
bene, toda roba.
Vi auguro a tutti Shavua Tov, buone notizie e mi raccomando, dato che abbiamo imparato cose importanti, adesso possiamo essere più felici. È il mese di Adar, il mese in cui la mitzvah è quella di essere felici.
Amen.
Amen.
Grazie,
Grazie.